Plus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
E allora un buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, insieme dunque per una nuova puntata di Focus Economia. E come sempre, da dove partiamo, cosa seguiamo? Praticamente seguiamo la cronaca legata all'economia, il nostro punto di riferimento. E quali sono allora le notizie di giornata? Con la redazione ne abbiamo fissate praticamente tre: le tensioni in Medio Oriente, le tensioni di questi giorni, l'attacco di Teheran all'Israele, l'attesa per una rappresaglia di Gerusalemme rispetto all'Iran. Sembrerebbe che su base di geopolitica internazionale, soprattutto su pressione americana, dovrebbe essere esclusa una rappresaglia sotto l'aspetto nucleare, ma questa potrebbe avvenire sulle infrastrutture petrolifere. E poco fa sono dunque un punto di riferimento molto importante, perché a mia memoria è abbastanza originale il fatto che il presidente americano Biden abbia detto che sta discutendo con Israele sulla possibilità di attacchi contro le installazioni petrolifere iraniane. Allora, sulla base di questo, se qualora un attacco ci fosse di Israele nei confronti delle installazioni petrolifere iraniane, si porterebbe dietro tutta una crisi sull'oro nero che potrebbe condizionare i mercati dei prossimi giorni. Già gli ultimi giorni abbiamo visto come il petrolio sia salito sfondando la soglia psicologica dei $75, questo per quanto riguarda il petrolio. E poi, perché no, un'eventuale ulteriore rappresaglia dell'Iran nei confronti di Israele, che non scordiamoci è un player molto importante sul fronte del gas, anche per quanto riguarda le forniture al nostro paese. Questo il primo tema che andremo ad approfondire, dunque le tensioni internazionali del Medio Oriente e le ricadute sulle materie prime a partire da petrolio e gas. Ma non è solamente che vive di questo il petrolio, cioè le tensioni in Medio Oriente, ma vi è tutta una dinamica internazionale per quanto riguarda la domanda, le decisioni dell'OPEC che condizionano WTI e anche il Brent. Seconda notizia di giornata, le parole abbastanza inaspettate anche qui del ministro dell'economia Giorgetti, che è intervenuto in un forum sulla manovra di bilancio. E anche qui, a mia memoria, parole abbastanza dirette sulle tasse, che sapete meglio di me è un argomento che è visto in maniera negativa da tutte le forze politiche, perché parlare di tasse non ha mai portato un voto in più a qualcuno. E allora che cosa dice Giorgetti guardando la prossima legge di bilancio? Tasseremo chi ha beneficiato della situazione degli ultimi tempi del mercato. Lo sapete, vi è stata una congiuntura internazionale che ha portato a grandi profitti, per esempio le compagnie petrolifere, ma anche tutte le aziende che lavorano nel mercato delle armi e della difesa. Giorgetti dice: tassa sugli extra profitti? No, non ci sarà una tassa sugli extra profitti, quindi riferendosi alle banche, ma è stato molto chiaro: serve il contributo di tutti, parole che non sono sicuramente piaciute alla maggioranza di centrodestra, mentre si vedono delle timide reazioni anche di stupore da parte delle opposizioni, ma soprattutto sono parole che non sono piaciute ai mercati, e nel caso specifico con un FTSE MIB che in questo momento segna un -1,46%, in terreno negativo in particolare Stellantis Stellantis, di Asorin, FinecoBank e Saipem, mentre con segno positivo abbiamo Telecom Italia, Iveco Group, Unicredit ed Eni. Certamente la giornata non è positiva anche sugli altri mercati europei, non perché abbiano seguito le parole di Giorgetti, non credo che le parole del nostro ministro dell'economia arrivino a condizionare Londra, Francoforte e Parigi, ma questi mercati soffrono delle tensioni internazionali. Allora Londra in questo momento segna un meno 0,15, Francoforte meno 0,92, Parigi meno 1,41%. Per quanto riguarda Wall Street, anche qui segno negativo, Dow Jones meno 0,63, Standard & Poor's 500 meno 0,34, Nasdaq meno 0,25%. Ipotizzo io che le parole di Biden, presidente praticamente sull'uscio della porta della Casa Bianca, primi di novembre le prossime elezioni americane, parole queste che comunque danno l'indirizzo della volontà della principale economia e anche forza militare del mondo, non abbiano tranquillizzato i mercati americani, i mercati internazionali. Dicevamo quindi, primo argomento, le tensioni in Medio Oriente e le ricadute sul petrolio. Secondo argomento, il cantiere della manovra. Su questo da sottolineare anche il tema delle accise sui carburanti, in particolare sul diesel, e qui ci ricolleghiamo indirettamente anche al tema del petrolio, perché notizie mai confermate, almeno fino a poco fa, degli ultimi giorni, era che il governo stesse per intervenire su un riallineamento delle accise sul diesel più basse rispetto a quelle della benzina, per arrivare ad un extragettito che poi nell'approfondimento che faremo in Focus Economia cercheremo di capire di quanti soldi necessita la prossima legge di bilancio. Ma poco fa è arrivata una smentita del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dice non si è mai parlato di intervenire sulle accise del diesel. Ma in qualche maniera il Ministero conferma la volontà di riallineare le accise tra diesel e benzina, quindi da qualche parte dovranno intervenire. Terzo argomento che abbiamo selezionato oggi, perché è notizia di questi giorni, almeno degli ultimi giorni, abbiamo avuto quotidianamente interventi in tal senso, è quello degli investimenti delle cosiddette big tech americane nel nostro paese. La Presidente del Consiglio Meloni, nel suo recente viaggio a New York, ha incontrato gli amministratori delegati di Google, Motorola e OpenAI, oltre a Elon Musk. Notizia di ieri, l'investimento in Italia di OpenAI insieme a Cassa e Depositi e Prestiti nell'intelligenza artificiale per aiutare le imprese italiane, soprattutto le start-up. E notizia sempre delle ultime 24 ore, l'investimento di ben 4,3 miliardi in Italia di Microsoft, soprattutto in Lombardia, nel centro-nord, per creare dei grandi poli per il cloud e per l'intelligenza artificiale. Dunque questi i temi attorno al quale si svilupperà la puntata di oggi di Focus Economia. Una prima spolverata sui mercati l'abbiamo data. Altro tema che andremo a toccare oggi è quello dei trasporti. Mi leggo sempre al discorso delle accise sul diesel. Qualora si intervenisse, che ripercussione si avrebbe su un settore molto importante come quello dell'autotrasporto, che praticamente il 99% dei TIR viaggiano alimentati a diesel? Chiederemo al nostro ospite poi a cosa viaggia il restante 1%. Vi è stata la sollevazione logicamente di queste categorie alla notizia di un probabile aumento delle accise, e poi sempre sull'autotrasporto resta il problema soprattutto dei valichi al nord, soprattutto verso la Francia. Questi dunque i punti di Focus Economia di oggi. Come sempre il Vi segnalo il 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp, e poi le dirette sui nostri canali social. E in ultimo, ma non in ultimo perché è importantissimo, un ringraziamento già da ora in regia ad Anna Riva, e per la realizzazione del programma in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Direi di passare alle altre notizie dei mercati. Una notizia di poco fa, anzi un paio di notizie battute poco fa dalle agenzie, la prima sempre sul Medio Oriente, ed è questa una notizia importante perché è sempre necessario che vi sia un confronto tra maggioranza ed opposizione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con la segretaria del PD Elish Lein proprio sulla crisi in Medio Oriente, sugli ultimi sviluppi di Biden e della probabile sostegno ad Israele per attacchi alle strutture petrolifere dell'Iran, vi ho già detto. Mentre sui temi più strettamente economici, da sottolineare l'intervento del direttore generale di Banca Italia Signorini, che dice praticamente invita tutti a non riposare sui modesti allori dell'ultimo quinquennio per l'economia italiana. Parlando alla giornata del credito, ha ricordato che seppure leggermente migliore di altri paesi europei, in questo momento i tassi di crescita del prodotto e della produttività restano modesti, sia in prospettiva storica sia nel confronto con altre aree del mondo. Le parole di Signorini, perché le siamo andati a recuperare, perché oggi il ministro dell'economia Giorgetti ha poi sottolineato la crescita per l'intero 2024 stimata all'1%, una crescita che secondo Giorgetti dovrebbe essere centrata. E allora le parole di Signorini mi sembrano un po' un contraltare allo stesso ministro dell'economia. Ma dicevo, passiamo alle altre materie prime, e allora come sempre partiamo dal petrolio. Oggi sotto la lente di ingrandimento il Brent è sempre sopra i $75, in esattezza più 2,44%, $75,7 al barile, in crescita di 2 punti percentuali, 0,71 anche il WTI, che arriva a $72 al barile. Giustamente mi ricordano come il WTI sia poi schizzato ulteriormente, arrivando a crescere del 4%. L'oro che nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, nell'acuirsi della crisi medio orientale, è diventato sempre di più un bene rifugio, anche oggi resta a livelli molto elevati, perdendo leggermente uno 0,43%, ma si fissa a $2,647,3 l'oncia. Dicevamo del riallineamento della volontà del governo, poi comunque smentita, ma qualcosa dovrà fare di riallineare le accise sul diesel. E allora, come sempre, per me è molto indicativo leggere i dati della staffetta quotidiana sui prezzi dei carburanti alla pompa. E io almeno a mia memoria degli ultimi anni non mi ricordo di prezzi benzina e diesel relativamente bassi, perché poi c'è sempre qualcuno che ci bacchetta come se fossimo miliardari che possiamo spendere in maniera senza controllare anche noi il prezzo per benzina e diesel. Però sottolineo solo il fatto che soprattutto durante le ultime estati benzina e diesel a memoria di tanti fossero sempre cresciuti sopra i 2 euro, invece sono circa 2 mesi che abbiamo dei prezzi relativamente bassi, con una benzina self service a 1,733 euro al litro, il diesel sempre self service a 1,615. Per quanto riguarda il servito, la benzina a 1,878, il diesel servito a 1,760, GPL 0,7, metano 1,354. Il gas, la quotazione del gas è a 38,9 euro al megawattora più 0,8%. Concentriamoci sul prezzo del gas perché, come dicevo in apertura di trasmissione, qualora vi fosse un'ulteriore rappresaglia di Israele nei confronti dell'Iran sulle strutture petrolifere, il rischio è che Teheran reagisca a sua volta sulle strutture energetiche israeliane e nello specifico sui metanodotti, su tutta la struttura israeliana su questo prodotto, che per esempio per noi Italia è molto importante, viste le nostre importazioni da questo paese. Velocemente sulle notizie più importanti sempre sui temi energetici. L'ENI ha completato l'aggregazione della quasi totalità dei propri asset di esplorazione e produzione situati nel Regno Unito, esclusi quelli situati nell'East Irish Sea e quelli legati ai progetti CCS. E a fronte di tale aggregazione, Eni UK riceve azioni ordinarie di Ithaca di nuova emissione rappresentative di una partecipazione pari al circa il 38,7% del capitale sociale di Ithaca. Questo per dire come Eni diversifichi a 360 gradi anche a livello geografico i propri investimenti, non solo il Mediterraneo, non solo l'Africa subsahariana, ma anche il Nord Europa. Vado veloce con le notizie internazionali perché mi faceva piacere farvi ascoltare prima della nostra pausa che avremo tra circa 5 minuti le cose più vicine a casa nostra. Prima scorrendo velocemente i dati OCSE, ma anche la fiducia che hanno i manager delle varie imprese dislocate in Europa, sono tutti dati che tendenzialmente vengono rivisti a ribasso, quindi c'è una certa congiuntura in questo momento di non grande fiducia per chi materialmente ogni giorno effettua gli ordinativi per le grandi imprese internazionali. Per quanto riguarda l'Unione Europea, è stata avviata una procedura di infrazione contro l'Italia sulle assicurazioni. E l'Italia inoltre è stata deferita alla Corte Europea sugli stipendi degli insegnanti precari. Ma veniamo al Ministro dell'Economia Giorgetti, il passaggio audio che andiamo ad ascoltare è proprio quello sulla manovra, laddove il Ministro è molto chiaro e sarà una manovra che richiederà sacrifici.
Stiamo ad approvare una legge di bilancio in cui saranno chiesti sacrifici a tutti. Quindi saranno chiesti sacrifici a tutti. Questo vuol dire andare a tassare gli extraprofitti. È un termine, secondo me, scorretto. È andare a tassare i profitti di chi li ha fatti, i redditi di chi li ha fatti. E quindi tutto questo tipo di sforzo è uno sforzo che tutto il sistema paese deve fare. Quindi devono farli i privati, piccole, medie, grandi aziende e soprattutto la pubblica amministrazione, che sarà chiamata a essere molto più performante e produttiva.
Quindi Giorgetti ne ha per tutti, non solo per le imprese che hanno fatto profitti, ma richiamando una notizia di ieri, sembra che nel Consiglio dei Ministri proprio di ieri sia la Premier Meloni che il Ministro dell'Economia Giorgetti abbiano richiamato il resto dei ministri a fare una lista della cosiddetta spending review, perché da qualche parte bisognerà iniziare a risparmiare per arrivare alla prossima manovra di bilancio bilancio a trovare quelle risorse che non sono poche. Così velocemente ricordo che serviranno almeno 18 miliardi per rifinanziare le misure che scadono a fine anno, e poi abbiamo i nuovi accordi europei che ci impongono un rientro per deficit e debito, e a spanne anche qui si cercano circa altri 20 miliardi. Ecco perché Giorgetti cerca risorse sia per quanto riguarda coloro che hanno fatto profitti, ma anche per la cosiddetta spending review, ovvero il risparmio dei singoli ministeri. Il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto a 24 mattino su Radio 24, affronta invece il tema delle retribuzioni dei manager. Anche questo è un argomento molto importante. Andiamo ad ascoltare Zangrillo.
Io non ho ancora avuto modo di discutere con i colleghi della maggioranza su questo tema, visto che spesso si racconta che la pubblica amministrazione è carente di competenze manageriali, che dobbiamo migliorare la nostra capacità di performare. Ecco, io dico semplicemente che ci sono delle posizioni apicali che prevedono responsabilità enormi, quindi persone che assumono decisioni che hanno degli impatti sulla popolazione, sui cittadini, sul sistema impresa, quindi posizioni di grandi responsabilità che sono equiparabili dal punto di vista della complessità a quelle del privato. Allora la mia domanda è: ma com'è possibile illudersi del fatto che un bravo manager che ha le caratteristiche per ricoprire quei ruoli possa accettare di venire a lavorare in un'organizzazione che paga neanche la metà di quello che paga il mercato? Allora qui va fatta una seria riflessione. Ora, il tema delle compensation, quindi sì, delle retribuzioni dei manager, deve essere gestito non in una logica ideologica, no, come è stato fatto probabilmente nel passato, ma con pragmatismo.
E quindi il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo richiama al pragmatismo per quanto riguarda le retribuzioni dei manager. Andiamo verso la sosta invece, andando ad ascoltare il segretario della CISL Sbarra. Perché lo andiamo ad ascoltare? Perché vi è una non frequente convergenza con il presidente di Confindustria Orsini, laddove si parla di motori endotermici, la transizione energetica. Sapete tutti come dal 2035 in base agli accordi attuali europei non sarà più possibile la vendita delle classiche auto a benzina diesel, quindi con i motori tradizionali. Il presidente di Confindustria Orsini anche ieri è tornato a chiedere all'Europa chiarezza, perché entro il 2026 vanno fissati bene i paletti di questa transizione. Allora c'è questa convergenza del segretario della CISL Sbarra. Sentiamo.
Siamo assolutamente d'accordo e condividiamo questo grido di allarme del presidente di Confindustria Orsini, quando giustamente segnala che abbiamo davanti a noi scadenze molto ravvicinate. Bisogna allontanare, per esempio, questo stop ai motori endotermici fissato al 2035. Dobbiamo guadagnare più tempo per accompagnare la transizione attraverso nuove politiche industriali, un rilancio degli investimenti, al fine di evitare che abbia contraccolpi pesanti sulla struttura industriale, produttiva, dei servizi, e ricadute assolutamente negative sulla salvaguardia dei livelli occupazionali.
E così dunque la transizione, i motori endotermici, le parole del segretario della CISL Sbarra. Ci fermiamo per una pausa e poi il tema del petrolio e delle conseguenze della crisi del Medio Oriente.
Focus Economia.
le tasse, mi sembra che siamo qui alla situazione del poliziotto buono e poliziotto cattivo, perché chi ci sta seguendo ha sentito le parole del ministro Giorgetti, che andiamo a riprendere. Lui dice: tasseremo chi ha beneficiato situazione di mercato, di una situazione di mercato, quindi si riferisce soprattutto alla congiuntura degli ultimi mesi, le industrie petrolifere, le società che hanno operato da circa 2 anni con le forniture militari, ma comunque ha parlato di una nuova tassazione. Poco fa l'intervento invece del sottosegretario al MEF Freni, che dice: non sono allo studio nuove tasse per nessuno. Le parole di Giorgetti vanno ascoltate bene. Freni che cosa fa? Poi interpreta lo stesso Giorgetti e dice: quando il ministro dice tutti dovranno contribuire, dice una cosa scontata, tutti devono pagare le tasse, non ci sono nuove tasse allo studio, è escluso. Queste le parole del sottosegretario Freni. Io credo che siamo oggi al 3 di ottobre e che comunque ne vedremo di nuove da qui al 20 ottobre, quando sarà presentata la manovra di bilancio in Consiglio dei Ministri, ancora di più da qui alla fine dell'anno, quando vi sarà poi tutto il percorso parlamentare. Ma è questo lo spazio per approfondire il tema delle fibrillazioni, delle tensioni recenti sul petrolio. Ne parliamo con la collega del Sole 24 Ore, Sissi Bellomo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Sissi.
Sì, buon pomeriggio.
Grazie, Sissi, del tuo intervento. Allora, Sissi, le tensioni, come leggevamo anche dal tuo articolo oggi sul Sole 24 Ore, sul petrolio sono sicuramente figlie dell'instabilità degli ultimi giorni del Medio Oriente, ma c'è anche altro. Ci puoi fare un quadro più completo?
Sì, guarda, in questo momento il mercato del petrolio ha veramente riscoperto i temi geopolitici, l'allarme geopolitico, ed è anche comprensibile. Tra l'altro, adesso mentre parliamo, il mercato è reduce da un'ulteriore forte, improvvisa fiammata. Il petrolio si è messo a correre guadagnando più del 5%, arrivando intorno a 77 dollari al barile nel caso del Brent, perché sono state battute delle brevi dichiarazioni di Biden, che è interpellato mai in una calca di giornalisti in cui gli chiedevano di tutto, dallo sciopero dei portuali in corso negli Stati Uniti a mille altri argomenti. Qualcuno gli ha chiesto: ma Israele ha intenzione di colpire installazioni petrolifere iraniane? E il presidente, che forse non ha neanche capito o intuito bene da quello che si sembra di capire dal transcript, ha detto: se ne sta discutendo, comunque si vediamo un po', parole confuse che però hanno avuto un impatto forte sul mercato. In qualche modo, certo, il presidente degli Stati Uniti, ecco, magari con l'ennesima gaffo, fraintendimento, vedremo se verrà rettificata, ha comunque avallato le ipotesi che circolavano sul mercato e che stavano di nuovo surriscaldando le quotazioni del petrolio. È possibile che Israele si vendichi, ha detto di volerlo fare contro l'Iran, sì, colpendolo, sì, in interessi economici importanti. Sembra che sia stato messo un veto, uno sbarramento a colpire centrali nucleari, però a quanto pare non a colpire installazioni petrolifere, visto che l'Iran è comunque un grosso produttore di petrolio, uno dei più grandi del mondo, esporta ancora 1,5 milioni, 1,7 milioni di barili al giorno, che vanno soprattutto in Cina perché ci sono già sanzioni occidentali. Beh, insomma, il mercato è di nuovo parecchio nervoso.
Ecco, sì, si è fatto benissimo a richiamare questi numeri del petrolio iraniano, perché per esempio io non li conoscevo, pensavo che comunque vi fosse, non dico un blocco totale, ma quantomeno avesse ridotto di molto Teheran le sue esportazioni. Invece sono numeri importantissimi.
Sono risalite molto, perché come sempre quando ci sono sanzioni si trova anche il modo poi di aggirarle o comunque di evitarle, perché sono sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, dall'Occidente, ma non dalla Cina, un po' come è successo con la Russia, che è riuscita a dirigere altrove i barili che non compriamo più in Europa da quando c'è la guerra in Ucraina. Anche l'Iran chiaramente si è trovata altri mercati, e per cui nell'equilibrio poi globale della domanda e dell'offerta, però ogni barile conta. Tutte queste, certo, situazioni di tensione hanno messo in secondo piano totalmente il fatto che invece un'altra crisi si è risolta in Libia, dove da circa un mese erano bloccate gran parte delle esportazioni per una disputa tra Tripoli e Bengasi. Ecco, quella invece si è risolta e sta ricominciando a risalire la produzione libica, a tornare sul mercato. Questo sarebbe un elemento ribassista, ma ormai il mercato sta ricoprendo le posizioni corte al ribasso, perché molti fondi erano orientati a scommettere su ulteriori ribassi del petrolio, visto che la domanda è bassa, la Cina non corre più come un tempo, non consuma più come un tempo. Beh, adesso invece questo allarme geopolitico sta facendo ricomprare e non si guarda neanche a quest'altra novità che invece è rilevante.
Certo, certo. Senza parlare poi, come scrivevi tu oggi nel tuo articolo, anche di quanto sia importante lo stretto di Hormuz, tutte le conseguenze geopolitiche per quell'area del mondo. Ma ecco, venendo al fronte della domanda e alla posizione dell'OPEC, in un momento fino a qualche giorno fa ribassista, si pensava che l'OPEC potesse andare verso la fine dell'anno nella conferma, se non sbaglio, di una stretta che era stata programmata. Adesso cosa accadrà invece, secondo te?
No, questo è confermato che dovrebbe accadere, però anche questo va un attimo inquadrato per chiarire le cose. L'OPEC da anni ormai, dal 2022, in varie puntate, in varie tranche, ha tagliato la produzione moltissimo, quasi il 6% della produzione mondiale. Insomma, sono tagli veramente importanti. Ha predisposto un piano per gradualmente, molto gradualmente, ridurre questi tagli, restituendo un po' di produzione al mercato, e doveva partire questo piano di graduale aumento della produzione da ottobre, l'ha poi rinviata a dicembre e sembra finora che confermi di volerlo fare da dicembre, con tutta una serie di voci di mercato, di indiscrezioni sui media che suggeriscono anche la possibilità però che l'Arabia Saudita, irritata, arrabbiata di perdere quote di mercato perché sopporta più di un terzo dei tagli complessivi del gruppo, ecco, potrebbe decidere basta, di andare alla guerra dei prezzi, di aprire a manetta la produzione. Certo. E in modo da far male agli altri, perché i sauditi sono tra quelli che nel mondo hanno i costi di produzione più bassi, circa $10 al barile come costo di estrazione.
Sì, un'ultima domanda. Diciamo molto di eventuali rappresaglie di Israele nei confronti dell'Iran, d'accordo, le infrastrutture petrolifere, ma si temono anche attacchi inversi, ovvero di Teheran verso quelle infrastrutture energetiche di Israele, e noi ricordavamo all'inizio di trasmissione come Israele sia molto importante sul fronte del gas.
Israele è diventato un produttore rilevante, in effetti, anche se soprattutto per autoconsumo e per esportazione a paesi limitrofi, però è un importante produttore di gas, effettivamente, e quando iniziarono a esserci le prime operazioni contro la striscia di Gaza, per ragioni di sicurezza decise anche di sospendere la produzione di una piattaforma offshore importante, quella del giacimento Tamar. Quindi c'è un rischio anche di riduzione di forniture di gas, che avrebbe un impatto anche lì indiretto sul mercato, perché non importiamo direttamente da Israele. E gli altri effetti collaterali potrebbero essere che lo stesso Iran decida di vendicarsi in qualche modo, soprattutto se fosse colpito sul fronte dell'oil and gas, per esempio bloccando i transiti petrolio nello stretto di Hormuz. Questa però è la grande paura del mercato, perché da quella area di mare, da quel braccio di mare, passa circa un terzo del commercio petrolifero tra greggio e prodotti a livello globale. Però sarebbe un po' come spararsi sui piedi per fare un dispetto agli altri, è un po' remota come possibilità, forse come ultima carta da giocare, e non è detto che anche le potenze limitrofe nel Golfo Persico avrebbero piacere di avere un ulteriore, certo, problema, oltre a quello degli, chiaro, attacchi degli UTI che continuano da tempo. Ecco.
Benissimo, benissimo. Grazie Sissi Bellomo, collega del Sole 24 Ore, per il tuo contributo. Noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
Di nuovo in insieme Focus Economia in studio Vincenzo Miglietta. Vediamo velocemente la chiusura del FTSE MIB, -1,50%, lo spread è a 134 punti con un rendimento del decennale al 3,48%, rialzi e ribassi, con segno positivo Telecom Italia, Iveco Group, Biper Banca, Tenaris, male di Asorin ben -4,05%, Stellantis -4%, Saipem 3,59, A2A solamente per quanto riguarda la crescita di TIM. Oggi occhi su TIM proprio dopo l'offerta del Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto riguarda la controllata italiana per Sparkle, giudicata migliorativa dagli analisti anche se inferiore, questo per quanto riguarda l'andamento in borsa di TIM. Ma continuiamo la nostra cavalcata, chiamiamola così, oggi di Focus Economia, cavalcando il tema del petrolio, e ci porta dunque a parlare ora dell'autotrasporto. Abbiamo affrontato il tema del petrolio non solo a livello internazionale, ma anche per il timore che il governo nella prossima manovra di bilancio ritocchi al rialzo le accise sul diesel. Parliamo di tutto ciò con Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Buonasera Donati.
Buonasera a lei.
Grazie Donati della sua partecipazione. Dunque, cosa la preoccupa di più? La congiuntura internazionale, i rischi che il petrolio cresca ulteriormente con riflessi logicamente sui prezzi dei carburanti alla pompa, oppure il governo che conferma e non conferma di ritoccare le accise sul diesel?
Beh, direi che sull'immediato non c'è dubbio che questa seconda è la preoccupazione, cioè le notizie che sono apparse sulla stampa in questi giorni e non smentite dal governo, in base a cui ci si appresterebbe ad equiparare il peso delle accise che gravano sulla benzina anche su quella del gasolio, che significa grosso modo 11 centesimi al litro in più sul costo del gasolio. Questa
in realtà Donati, mi scusi, in realtà Donati, il MEF poco fa ha un po' smentito, però con una nota abbastanza nebulosa, per cui non ci metterei la mano sul fuoco che non ci sia questo riallineamento. Prego.
Ma quindi, come dire, noi auspichiamo, anzi abbiamo già chiesto al ministro Salvini, anche, che è anche vice ministro, vice capo del governo, proprio in qualità di rappresentante del governo, che ci sia quanto prima una smentita a questo fatto, che francamente sarebbe illogico, oltretutto ingiusto, e veramente un onere assolutamente pesante che, diciamo, le imprese di autotrasporto, nelle condizioni in cui si trovano, avrebbero molta difficoltà ad accettare. Insomma, ecco.
Tra l'altro Donati, se non sbaglio, ben il 99% dei TIR viaggiano a diesel, per cui sarebbe un impatto sulla totalità.
Sì, guardi, noi abbiamo fatto, come dire, un pochino dei conti che ovviamente non saranno precisi all'euro, al centesimo, ma insomma questi ultimi 11 centesimi di aumento rischiano di portare un aggravio che va attorno, sono diversi centinaia di milioni, diciamo parliamo di 300-400 milioni in più di carico fiscale sul sistema che è già in sofferenza, che è già aggravato da una serie di aumenti che sono intervenuti recentemente: aumento del costo delle autostrade, aumento del costo dei noleggi marittimi per via della ETS, diciamo, certo, della tassa, come dire, ecologica, che comunque gli armatori scaricano sui consumatori, sugli utilizzatori, in questo caso sui trasportatori, con la differenza che poi il trasportatore ha un'enorme difficoltà a ribaltare questo aumento di costo sulle proprie tariffe.
Ecco qui Donati, mi scusi solamente perché l'ha introdotto lei, ma siccome siamo abituati, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, laddove una categoria viene gravata da qualcosa, logicamente cerca di non farlo, ma poi parzialmente scarica a valle l'aggravio che riceve. Solitamente, storicamente, variazioni di accise, voi riuscite poi a ridistribuirle, non dico sui consumatori finali, ma comunque sui vostri clienti, o una cosa che siete costretti a trattenere in pancia?
No, guardi, diciamo il sistema imprenditoriale dell'autotrasporto italiano è talmente fragile che ha molta difficoltà a riportare gli aumenti di qualsiasi tipo che deve registrare, gli aumenti dei costi, sulle tariffe di trasporto da praticare. Per una ragione, guardi, molto semplice, che non è solo frassagliato, è che all'interno di questo settore noi abbiamo degli interessi che sono contrapposti. Noi abbiamo i grossi vettori, cioè gli operatori che hanno fatturati e sono pochi ma gestiscono il grosso del mercato dell'autotrasporto, che acquisiscono i contratti di trasporto, i primi 10 operatori italiani che gestiscono 14 miliardi di fatturato hanno un numero di veicoli che è ridicolo, di poche centinaia di camion, e allora che cosa fanno? Acquisiscono questi miliardi di trasporto, ma non lo fanno con i propri mezzi, lo fanno
certo.
Dando in subversione, tecnicamente si dice, sì, cioè in subappalto. Allora è chiaro che l'aumento del costo del gasolio o di altre cose, per questi che non hanno i camion, è un fatto abbastanza relativo, perché tanto lo scaricano.
Chiaro. Il suo discorso è chiarissimo. Sfrutto questi ultimi due minuti, anche meno che abbiamo, invece, per venire all'annosa questione di come riuscite a trasportare, se ci riuscite ancora, le merci oltre Alpe. Mi riferisco soprattutto verso la Francia. Qual è la situazione dei valichi?
Beh, diciamo, questa è una situazione che si va facendo sempre più problematica. Insomma, è chiaro che diciamo abbiamo il Monte Bianco che è chiuso totalmente, per dire della Francia, il Fréjus che ha la chiusura della ferrovia, quindi diciamo una parte del traffico delle merci si è spostato su strada e quindi con l'ingolfamento dei flussi eccetera. Del Brennero non ne parliamo, perché appunto siamo arrivati al punto che lo Stato italiano ha diciamo iniziato una procedura di messa in stato di infrazione, sì, il governo austriaco, e quindi diciamo il problema vero poi secondo me riguarda certamente i trasportatori, che abbiamo delle difficoltà ogni volta che la merce deve andare all'estero in Europa, ma credo che sia un problema più generale per il sistema economico italiano, che diciamo si vede colpito, penalizzato sul fronte delle esportazioni. E siccome noi siamo un paese fondamentalmente, come dire, dove le punte più qualificate,
la nostra eccellenza è sicuramente verso per l'export, certo.
Insomma, quindi il problema secondo me è molto più ampio e non riguarda soltanto noi autotrasportatori, ovviamente, che paghiamo in prima linea.
Chiaro. Quindi discorso dei valichi più la spada di Damocle delle accise sull'autotrasporto. Grazie a Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Noi siamo di fatto a ridosso del GR delle 18, ci sarà in studio Marta Cagnola e dunque ci fermiamo.
Cosa è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Focus Economia.
Insieme Focus Economia ripartiamo dalle parole del ministro dell'economia Giorgetti oggi sulle tasse, di fatto parole che hanno scosso i mercati, anzi nello specifico il mercato italiano con un FTSE MIB che ha chiuso con un meno 1,50%. Ma cosa ha detto oggi nello specifico Giorgetti? Non è corretto parlare di extra profitti, ma di andare a tassare i profitti a chi li ha fatti è uno sforzo che tutto il sistema paese deve fare, ha detto ancora il ministro dell'economia. E allora queste parole le andiamo ad interpretare con il collega del Sole 24 Ore Gianni Trovati. Buon pomeriggio Gianni.
Buon pomeriggio a voi.
Allora Gianni, siccome poco fa, come avrai visto dai lanci di agenzie, è intervenuto anche Freni, sempre del MEF, che ha detto le parole di Giorgetti vanno capite bene, quando dice tutti dovranno contribuire non dice che ci saranno nuove tasse, tu come leggi invece le parole oggi di Giorgetti?
Beh, diciamo che non sono state parole chiarissime, al punto che appunto le reazioni, anche l'indice di borsa che citavi tu prima, sono state chiare. Allora, il problema è evidente, il problema è che l'Italia si impegna per il prossimo anno e per quelli successivi a una correzione di bilancio piuttosto importante, nell'ordine di 12-13 miliardi all'anno, e che non si può fare tutta la manovra di conseguenza a deficit, e nemmeno larga parte della manovra a deficit come si faceva negli anni scorsi, perché questo contrasterebbe con la correzione di bilancio. Con questa premessa naturalmente la tensione sale mano a mano che si avvicina il momento della verità, e le parole del ministro dell'economia vengono ascoltate con particolare attenzione, e anche un'attenzione a volte un po' prevenuta, perché Giorgetti non ha detto nulla di straordinariamente diverso rispetto a quanto detto in altre occasioni. In altre occasioni però non c'era il piano strutturale di bilancio all'esame del Parlamento. È chiaro che il governo deve cercare maggiori entrate e minori spese, lo accenna anche il piano di bilancio, e che questo comporta scelte politiche molto complicate, anche delicate, anche difficili da prendere, ma siccome sono difficili da prendere e il Paese le ha rimandate per molti anni, siamo oggi esattamente nella condizione in cui ci si impone una correzione di bilancio che non dovremmo fare se avessimo fatto le scelte coraggiose in passato.
Quindi Gianni, come dicevi, la manovra non si può fare più in deficit, da qualche parte è necessario trovare un nuovo gettito. Tutto questo discorso si porta anche dietro il misunderstanding, se lo vogliamo definire così, sulle accise relative al diesel.
Sì, qui è ancora peggio, perché allora il Giorgetti ha parlato, e anche il piano strutturale ne parla, di un riallineamento, no? Sì. Il riallineamento vuol dire alzare un po', almeno in italiano vuol dire così, alzare un po' i livelli di accisa più bassa e abbassare quelle più alte. In particolare in Italia, passando dalla teoria alla pratica, c'è un disallineamento molto ampio fra le accise sulla benzina e quelle sul gasolio, che sono più leggere per un valore annuo che, a parità, diciamo così, di volumi venduti, vale 3,4 miliardi di euro. Tutti sono balzati in piedi, inorriditi dall'idea, tutti, e fra questi tutti anche coloro i quali hanno proposto svariate volte anche nell'ultimo anno, in particolar modo il centro-sinistra, di trovare risorse tagliando i sussidi ambientalmente dannosi. Ora, le accise leggere sul gasolio sono precisamente il più grande fra quelli che si chiamano sussidi ambientalmente dannosi, perché sono uno sconto fiscale, certo, chiamola così, su un prodotto che inquina. Allora, tagliare i sussidi ambientalmente dannosi in italiano vuol dire aumentare le accise sul gasolio. Poi, se questa traduzione reale non piace, bisognerà trovare altre strade. L'idea del governo, parliamo ancora di idee in assenza di testi scritti, quindi bisognerà vedere poi i testi scritti, è appunto un riordino interno che non aumenti il totale del gettito delle accise. Per far questo bisogna alzare appunto alcune voci e abbassarne altre. Magari si abbasseranno le accise sulla un modo per fare quello che si dice è abbassare le accise sulla benzina e alzare quelle sul gasolio per un valore equivalente.
Che però a questo punto, totale, Gianni, scusami, che però in quel caso saremmo a gettito, a parità di gettito, cioè quale sarebbe il vantaggio a quel punto?
No,
se cerchiamo un nuovo gettito,
non ci sarebbe, infatti. Vantaggio è un fatto matematico.
Sì, chiaro.
Come dire, aumenti il gettito alzando alcune accise, oppure se, come stai facendo trapelare, la tua intenzione è un riordino, ma non è un aumento di gettito, abbassamento di alcune voci e innalzamento di altre. Naturalmente pare che il costo politico sarebbe molto superiore all'effetto pratico, ma questa è una considerazione a latere, diciamo, che potremo fare in maniera compiuta quando si vede. Devono fare in manovra.
Chiaro. Gianni, un altro aspetto interessante, sempre preso dalle parole di Giorgetti, si è detto abbastanza sicuro di centrare una crescita dell'1% a fine anno. È credibile o no? Anche se poi i principali centri studi mi sembra che siano abbastanza allineati su questo.
Sì, allora va ricordato a questo proposito che quando è stato scritto ad aprile l'obiettivo del più 1% quest'anno, tutti si sono affrettati a dire che era troppo alto, perché tutti gli altri centri studi avevano ipotesi di crescita più modesta. Poi i primi due trimestri, domani peraltro c'è un appuntamento importante, l'Istat rivede le stime dei conti del trimestre 2024, ma insomma, a quello che sappiamo adesso, nei primi due trimestri dell'anno la crescita acquisita è più 0,6, quindi l'obiettivo del più 1 appare assolutamente
perfetto.
Per quest'anno ballano pochissimi, balla un'unghia, può essere un'unghia sopra o un'unghia sotto.
Bene, io ringrazierei Gianni Trovati, visto anche il collegamento che non è eccezionale, ma i punti più importanti li abbiamo approfonditi grazie alla sua esperienza. Grazie ancora dunque al collega del Sole 24 Ore Gianni Trovati. Abbiamo parlato delle accise, dei cosiddetti extra profitti, quindi Giorgetti che dice no a nuove tasse. Direi che è il momento di fermarci per il traffico.
Focus Economia.
Era abbastanza prevedibile, tanti commenti alle parole di Giorgetti, non solo di voi ascoltatori, al 349-238-6666. Direi che i commenti degli ascoltatori sono anche più importanti per me delle reazioni politiche, però in questo caso dobbiamo dare conto di una reazione che arriva dalla stessa maggioranza e allora da Forza Italia. E Forza Italia è sempre stata, rimane contraria ad innalzare la tassazione in Italia. Siamo stati chiamati al governo per diminuire tasse, burocrazia e rilanciare investimenti, e questo siamo intenzionati a fare, così in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente vicario proprio di Forza Italia. E dunque questo è un argomento, quello delle tasse, che come dicevo prima ci accompagnerà non solo fino alla presentazione della manovra ai primi di ottobre, ormai ci siamo, ma intorno al 15-20 di ottobre, ma fino alla sua approvazione a fine anno. Siamo al nostro ultimo approfondimento, ma visto il clima di questi giorni, viste le tante notizie che arrivano soprattutto dagli Stati Uniti, direi che forse vince la palma dell'argomento tra i più interessanti. Parliamo degli investimenti delle cosiddette big tech e di fatto sono americane nel nostro paese. Pochi giorni fa, lo ricordavo, l'incontro a New York della Presidente del Consiglio Meloni con gli amministratori delegati di Motorola, Google e OpenAI, e poi a stretto giro investimenti annunciati della stessa OpenAI con Cassa Depositi e Prestiti, e il più grande ieri di Microsoft, ha annunciato un investimento di 4,3 miliardi di euro in Italia. Per fare cosa? Lo chiediamo al collega di Radio 24 Enrico Pagliarini. Buon pomeriggio Enrico.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora Enrico, questo investimento, forse tra i più grandi degli ultimi tempi da parte di Microsoft, a cosa è destinato?
Dunque, destinato prevalentemente alla costruzione o meglio all'espansione di data center. Allora, prima di parlare di quello che sta facendo Microsoft, farei un quadro generale, sì, perché questo investimento si inserisce in uno scenario che sta cambiando molto rapidamente. Allora, molte delle aziende italiane stanno espandendo programmi di digitalizzazione, quindi i servizi che utilizzano e che utilizzano tramite grossi player internazionali che, come tu dicevi, sono molto spesso, non sempre, però molto spesso americani, vengono erogati sempre più dal nostro paese. Noi sappiamo che i data center sono diffusi un po' in tutto il mondo, ma storicamente i servizi di data center sono nati negli Stati Uniti, poi si sono espansi in Europa, e un'azienda utilizzando vari servizi digitali, soprattutto in cloud, utilizza risorse in data center che sono sistemati o negli Stati Uniti o anche in Europa. Banalmente, giusto per non fare le cose troppo difficili, quando noi utilizziamo un servizio web di un anche un social network o un motore di ricerca, di fatto stiamo interrogando grandi computer che sono all'interno di data center, che sono delle fabbriche gigantesche che consumano un sacco di energia elettrica, che, come dicevo, sono in alcune aree europee. Allora, storicamente le aree più popolate di data center in Europa sono Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino. Negli ultimi anni, proprio perché, come dicevo prima, si stanno espandendo servizi digitali, anche ne utilizziamo di più anche in Italia, gradualmente stanno nascendo dei data center anche nel nostro paese, e soprattutto ne stanno nascendo di grandi. Ce ne sono già alcuni molto importanti, soprattutto nell'area di Milano, perché l'area di Milano sta diventando un'area molto importante, e secondo gli ultimi dati stiamo parlando di investimenti che da qui, cioè 2024 fino al 2026, sono previsti in 15 miliardi di euro. Stiamo parlando di infrastrutture che hanno una parte immobiliare molto importante, sono dei grandi capannoni che devono essere raffreddati, e poi dentro ci va anche dell'elettronica, ci va la connettività e ci va l'energia, e bisogna portarci l'energia.
Allora, in Italia, scusami Enrico, succede... se non ricordo male, tu hai visitato recentemente uno di Aruba?
Sì. Perché in particolare
mi ricordo che ne parlammo ed era enorme.
Sì, Aruba ha vari data center in Italia, è uno dei player più importanti nel nostro paese, diciamo più importante è italiano. Poi nel nostro paese tutti i grandi, Microsoft, Amazon, Google, certo, Oracle, eccetera eccetera, hanno installato dei grossi data center, e in particolare quello a cui facevi riferimento è un data center, tra l'altro, che usa energia rinnovabile, perché è a fianco ad una centrale idroelettrica vicino a Bergamo, e in quel data center di Aruba sono state installate delle macchine di Fastweb, che si pone come un player nel settore dell'intelligenza artificiale. Allora, questo è un po' lo scenario. Tra l'altro, una cosa che può sembrare strana, però è così, che a parte i costi dell'energia, perché qui apriamo un capitolo che è di tutt'altro genere, però per quanto riguarda la disponibilità di energia elettrica, in Italia, soprattutto nell'area lombarda e nell'area di Milano, c'è molta disponibilità di energia elettrica, o comunque ce n'è molta di più rispetto a Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino, che sono le capitali un po' europee dei data center. Cioè, ce ne sono talmente tanti di data center che se oggi devi costruire, richiedere energia comporta una serie di problemi. Nel nostro paese la situazione va un po' meglio,
soprattutto in Lombardia, certo.
Sì, se non altro perché c'era, come dire, storicamente meno presenza di data center. Comunque se ne stanno costruendo molti, Microsoft in particolare, così veniamo alla notizia di ieri, sì, o comunque di questi giorni, Microsoft ne sta costruendo due, e direi, almeno secondo chiacchierate che ho fatto tra ieri e oggi con tutta una serie di persone che lavorano in questo settore, potrebbero aggiungere, sicuramente potrebbero espandere i progetti che loro avevano, e potrebbero anche aggiungerne uno o due. Ne hanno anche, tieni conto che quasi tutte queste grosse aziende, oltre ad avere propri data center, hanno anche data center in outsourcing, quindi società che erogano questo servizio per conto di altri, quindi società terze. Un po' come dicevamo prima, Aruba, che sta facendo questo servizio per Fastweb. Quindi questi 4,3 miliardi sono destinati prevalentemente allo sviluppo di data center nel nostro paese. Quindi non è escluso che nel nostro paese poi vengano erogati servizi anche per altri paesi, magari certo. Un'azienda greca utilizza risorse che stanno in Italia.
Di base, Enrico, dunque l'investimento è finalizzato, immagino io, al cloud, proprio per quanto sono grandi queste strutture, mi dicevi e dicevi ai nostri ascoltatori, addirittura dentro capannoni, ma parliamo di centinaia di metri quadri. Però la novità, tra l'altro,
che tu anticipavi
è che l'investimento è finalizzato anche all'intelligenza artificiale. Sotto questo aspetto, qual è la novità?
Beh, allora, Microsoft sapete che ha fatto degli investimenti molto importanti in OpenAI, che è l'azienda che ha creato ChatGPT, e quindi punta a valorizzare, monetizzare questi investimenti erogando servizi. Certo, stiamo parlando di, adesso magari la parola scommessa è esagerata, però di un investimento che dovrà essere ripagato nei prossimi anni, quindi vedremo quale sarà anche la risposta del mercato. Però non c'è dubbio che uno degli obiettivi di Microsoft è quello di erogare tramite data center, tramite soluzioni in cloud, soluzioni di intelligenza artificiale per le aziende. E questo è un mercato che si sta proprio creando in questi mesi,
Enrico,
in questi anni.
Certo. Tra l'altro resta con noi Enrico, perché voglio aggiungere questo, al di là di come uno la possa pensare sull'attuale governo, ha dato, almeno con il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, una rilevante spinta all'attrazione degli investimenti esteri nel nostro paese. Oggi Urso, tra l'altro, ha annunciato un meeting il prossimo anno proprio tra governo e grandi investitori. Lo ha fatto oggi in particolare alla cerimonia inaugurale del sito produttivo di Takeda Manufacturing, che è una società giapponese, parliamo di farmaceutica, ha inaugurato un nuovo sito produttivo a Rieti. Allora, Enrico Pagliarini, andiamo ad ascoltare il ministro Urso, cosa ha detto oggi.
La farmaceutica è diventata la punta di diamante, la punta avanzata della crescita dell'export italiano.
A quanto chiudiamo?
Accanto a settori molto significativi del Made in Italy, che segno l'eccellenza della produzione italiana, l'alimentazione, l'abbigliamento, l'arreda, che proprio in Giappone trovano grande spazio, è proprio la farmaceutica, il nuovo settore del Made in Italy che cresce di più e traina l'esportazione italiana. Farmaceutica realizzata nel nostro paese da importanti imprese nazionali, ma anche da grandi imprese internazionali che da lungo tempo e sempre più scelgono l'Italia come il luogo dove meglio produrre in questa nuova competizione globale. E io credo che questo sia particolarmente importante. Ringrazio il Giappone e l'ambasciatore del Giappone qui presente per aver avuto fiducia nel nostro paese, e io credo che questo possa segnare bene quello che noi oggi vogliamo fare, investendo e accogliendo sempre più investimenti stranieri, soprattutto nei settori a più alta tecnologia, come certamente è la farmaceutica.
Enrico Pagliarini, collega di Radio 24, siamo pressoché verso la chiusura di Focus Economia, dunque il governo investe molto, soprattutto con le big tech, ai nomi che abbiamo già fatto manca qualcuno, Enrico?
No, perché comunque tutti sono presenti nel nostro paese, hanno dei propri data center o comunque hanno infrastrutture presso grandi player internazionali, i cui nomi sono abbastanza sconosciuti al grande pubblico, però sono, come dicevo prima, operatori che hanno dei data center e erogano servizi per conto di altri. Quindi, ad esempio, Amazon, Google, ma la stessa Microsoft si appoggia anche ad altri, anche per essere, come dire, più flessibile nella gestione e nell'erogazione dei servizi.
Grazie allora, grazie al collega di Radio 24 Enrico Pagliarini. E come ci scrivono i nostri ascoltatori, Big Tech ben vengano nel nostro paese, investimenti ingenti, investimenti molto importanti. Il passo successivo è che poi questi grandi operatori possano comunque pagare le tasse nel nostro paese. Di fatto Dunque, per oggi mi sembra che siano stati toccati tutti gli argomenti più importanti, a partire da quest'ultimo, gli investimenti delle big tech nel nostro paese. Abbiamo parlato poi delle tensioni sul petrolio e anche le parole del ministro dell'economia Giorgetti sulla prossima manovra di bilancio. Direi che è veramente tutto per Focus Economia di oggi. Un ringraziamento in regia ad Anna Riva, in redazione a Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Un saluto da Vincenzo Miglietta.